think that should be something about.
Bene, buonasera a tutti, possiamo iniziare e poi arriverà anche Carla per i punti che riguardano il bilancio. Primo punto all'ordine del giorno. Ah, scusi, l'appello, sì, scusate. Sì. Ah, ok, perfetto.
Prego. Buonasera, allora, Rinaldi Alessio.
Presente.
Zanotti Mauro.
Presente.
Camplani Livio. Sono. Ghitti Marco.
Assente per via per lavoro.
Ciocchi Alida. Presente. Zucchi Alessandro. Presente. Tolotti Fabio. Presente. Bontempi Enrica. Moretti Emanuele. Presente. Tosoni Emilio. Presente. Cristini Gabriele ha fatto pervenire una nota in cui dichiara che per motivi di lavoro non può essere presente. Pezzotti Igor. Presente. E Guerini Lucia.
Bene, primo punto all'ordine del giorno è una comunicazione riguardo all'individuazione responsabile in materia di prevenzione della corruzione e con decreto del 12/9 il sindaco decreta dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale di individuare il segretario generale dottor Giovanni Stanzioni iscritto all'albo regionale Lombardia quale responsabile della prevenzione della corruzione, di comunicare copia del presente alla giunta comunale all'organo consigliare della prima seduta utile, di comunicare senza indugio copia del presente alla CIVIT, che è la segreteria della commissione, ai fini della massima trasparenza e dell'accettabilità totale, di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente, questa è una presa d'atto, quindi non serve nessuna votazione. Secondo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti, riguardo secondo l'articolo 14 e 31 del regolamento del Consiglio Comunale. Se c'è qualche osservazione, altrimenti viene.
Se si chiede di intervenire sui singoli verbali, sì, se no il regolamento dice si intende approvato.
Quindi se non ci sono osservazioni passiamo al terzo punto. Terzo punto è l'approvazione e variazioni al bilancio di previsione 2014. Prego Carla e l'assessore.
Allora io illustro dal punto di vista tecnico. Illustro brevemente dal punto di vista tecnico quelle che sono le variazioni di questa deliberazione. Allora, per la parte corrente abbiamo la maggiorazione degli oneri che derivano dal fatto di aver sciolto la convenzione con il Comune di Angolo Terme e sono le prime tre voci di, delle maggiori uscite, quindi gli oneri, gli stipendi per il segretario, l'IRAP conseguente e quella quota parte di riduzione del fondo che ha avuto il Comune di Angolo per aver avuto un segretario in convenzione. Quindi mi hanno giustamente addebitato la mia quota parte. Successivamente c'è un capitolo per il servizio di tesoreria, perché la convenzione che andrete poi ad approvare successivamente a questo punto all'ordine del giorno prevede un bando che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi siccome costa 20 euro ogni riga del bando, per quanto succinto costerà circa 1500 euro. Censi, canoni passivi, sono alcune passività che il Comune deve pagare per i vari canoni demaniali, oltre alla previsione del canone di affitto per l'ambulatorio della bianalisi, che probabilmente verrà convenzionato ma con spese a carico del Comune che poi verranno rimborsate dalla società. Manutenzione sede biblioteca, sono manutenzioni ordinarie che sono state richieste da parte dell'ufficio tecnico. Utenze e manutenzioni case in locazione, per la maggior parte stessa cosa, spese dell'ufficio tecnico, e una parte delle utenze sempre per l'ambulatorio della bianalisi. 8.000 euro servizi in favore di anziani, abbiamo avuto un elevato numero di richieste per quanto riguarda il servizio mensa a domicilio, e infatti troverete nelle maggiori entrate 7.500 euro di recupero somme. La differenza è data dal fatto che il Comune paga 6,50 euro e il cittadino rimborsa 6 euro, quindi c'è una differenza tra le uscite e le entrate. E 5.000 euro servizi in favore dei disabili e l'inserimento di due utenti maronesi presso la nuova cordata, nonché l'erogazione di un contributo per un progetto che era stato fatto dalla AMA, credo che si chiami, Associazione di Mutuo Aiuto, per 1.500 euro. Al titolo secondo delle maggiori uscite troviamo le manutenzioni della scuola primaria e secondaria, che sono quelle che hanno ricevuto il contributo e che il cui corrispettivo troverete nelle maggiori entrate, e quello di 232.376, e 82.204 sono gli interventi che sono stati fatti per la frana di Monte di Marone, di cui 58.704 contributo regionale e i 23.5 gli oneri di urbanizzazione e le monetizzazioni. Le minori uscite riguardano i compensi al personale per le elezioni che sono state fatte, il fondo svalutazione crediti, che non so se ricordate è quel fondo che il Comune deve istituire obbligatoriamente rispetto ai residui attivi degli ultimi 5 anni che non è riuscito a riscuotere. Normalmente la percentuale che viene richiesta è quella del 30%. Con un decreto legislativo solo per il 2014 è stato ridotto al 20%. E quindi io ho ridotto il mio stanziamento di conseguenza. Assegni e borse di studio era lo stanziamento che era stato messo per le famose borse di studio ai maronesi o a coloro che avessero fatto in ogni caso una tesi su Marone. Siccome i tempi sono comunque ristretti, per quest'anno si è ritenuto di non dar corso a questo bando e quindi c'è un risparmio. Asfaltatura strade. Il collega dell'ufficio tecnico mi ha detto che abbiamo un risparmio, in quanto in questo momento non si può comunque più intervenire sulle strade e quel che è stato fatto era già stato pagato, e smaltimento RSU sono i risparmi del sistema che è cambiato, derivanti dal cambio del sistema di raccolta.
Bene, se ci sono qualche domanda. Sì, c'è anche il parere della revisione dei conti. Se qualcuno vuole intervenire.
Io intervengo solo in relazione al discorso assegni e borse di studio, anche se poi c'è occasione di dettagliare meglio questa questione, visto che abbiamo proprio la modifica a tale regolamento. Ritengo che sia inopportuno ridurre di 3.000 euro queste tesi, cioè questi importi dati per le tesi di laurea, precisando che vi sia la clausola sulle tesi fatte in ordine a Marone. Tanto valeva modificare eventualmente il regolamento, fare una postilla in modo tale che questa cosa che è stata istituita nel piano diritto allo studio, mi sembra anche recentemente il discorso di dare queste borse di studio, non dovesse essere tolta. Ecco. Poi per quanto riguarda per il resto non ho niente a dire.
Altrettanto, i numeri sono questi. Non ho capito la situazione, il discorso legato all'ambulatorio di analisi, cioè il Comune deve pagare un affitto per una cosa che di un privato per poi essere risarcito, cioè mi sembra una cosa un po' assurda. Il privato può pagarsi il suo affitto senza dover transitare tramite il Comune, visto che non mi sembra che il Comune abbia particolari, non dico esigenze, ma vantaggi da questo.
Sì, l'abbiamo fatta questa operazione per non perdere il servizio, perché ahimè se no il laboratorio Bianalisi ha già fatto domanda ed è stata accettata di trasferimento del proprio presidio presso Salò, se non sbaglio. E l'unico modo per cercare di lasciare qui il presidio è questo, che sia il Comune che mette a disposizione un proprio locale, quindi chiede di riattivare il servizio per normative interne alle autorizzazioni date dalla Regione Lombardia. Quindi noi abbiamo, a costo zero per il Comune, fatto questa operazione, non avendo un locale a disposizione da mettere, ripeto, alla società, abbiamo preso noi in affitto il locale e poi con una convenzione praticamente il Bianalisi ci ritorna tutta la loro quota per quanto riguarda anche le utenze e quant'altro. Quindi al Comune non costa nulla, infatti su questo punto è importante sottolinearlo ed è un modo per riuscire a mantenere il servizio, perché sennò, ahimè, purtroppo per le autorizzazioni il Bianalisi avrebbe spostato il che ha tuttora fatto, perché è un discorso di punto prelievo oppure prelievo vero e proprio. Quindi ripeto, la nostra unica diciamo la nostra l'unico intento è quello di mantenere il servizio, che fa circa 3.200 prelievi in un anno, e quindi abbiamo cercato di mantenere questo servizio, ecco, non rimettendoci nulla, salvo ovviamente queste spese vive di registrazione, ecco, perché ci auguriamo di non perdere servizi, insomma. Se no, viceversa, altrimenti avremmo perso questo servizio, insomma.
Sotto questo profilo non era possibile collocare il punto prelievo nella zona ASL vicino alla ferrovia?
Anche noi avevamo pensato lì che era il posto migliore. Abbiamo chiesto la possibilità all'ASL tramite un incontro con la dottoressa Romano, ma non è possibile perché è un soggetto privato, e quindi un privato insieme al pubblico, così com'è, non è possibile. Bisognava fare dei lavori interni per separare i due locali, quindi non era percorribile perché avevamo dei costi che dovevamo affrontare. Quindi abbiamo cercato l'unico modo possibile per mantenerlo. Viceversa, altrimenti perdiamo questo servizio, insomma. Prego, se c'è ancora qualche intervento, altrimenti direi di passare alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene. Quindi 3 astenuti, immediata esecutività. Uguale come prima. Prossimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria 2015-2019 che appunto scade quest'anno, quindi si è reso necessario questo schema di convenzione con alcune modifiche. Prego magari Carla se, le modifiche principali e il perché abbiamo dovuto modificarlo, insomma.
Volete che la legga integralmente? Volete che vi spieghi esclusivamente i punti che sono cambiati? Sì, che cosa? Allora, sostanzialmente la convenzione di tesoreria deve essere riapprovata e non è che cambi tantissimo, perché era stato fatto un tentativo da parte del Comune di rinnovare la convenzione che era già in atto, ma la tesoreria, la Banca Popolare di Sondrio, non ha accettato perché le condizioni di mercato secondo loro non permettono più di erogare contributi secondo loro ritenuti così alti. Non erano altissimi, erano 10.500 euro, però per loro in questo momento è troppo anche quello. Allora, la sostanza della convenzione non cambia, perché non è che il tipo di contabilità della ragioneria cambi molto, quindi il fatto che debbano esserci uno scambio di reversali e di mandati e che il servizio debba essere sempre più informatizzato fino ad arrivare al mandato cosiddetto telematico, per cui si farà tutto con la firma digitale, non esisterà più il cartaceo, è una dei cambiamenti, ma non è sostanziale, direi. E la cosa sostanziale, se vogliamo, è che noi abbiamo addebitato a loro tutte le spese possibili che conseguiranno al doversi adeguare a questo tipo di cosa, cioè loro non potranno chiedere niente al Comune se io gli chiederò un giorno di poter inviare i mandati in forma telematica o quant'altro possa succedere nel corso degli anni. Quindi tutte le spese è stato precisato che dovranno essere a carico loro e saranno loro che dovranno adeguare i loro strumenti informatici al nostro modello e non il contrario. È stata inserita una clausola per cui i bollettini relativi alla riscossione di entrate, che possono essere dalle sanzioni a quant'altro possa essere pagato con bollettino postale, la TOSAP, piuttosto che tasse comunali che prevedono anche il pagamento mediante bollettino, non abbiano costi a carico di chi va a pagare, cosa che prima non era contemplata e la banca aveva faceva difficoltà o comunque richiedeva un compenso per riscuotere queste somme. Non è stato più inserito il minimo del contributo, perché naturalmente non avrei comunque inserito il contributo di 10.000 euro perché sapevo già che non me l'avrebbero dato, ma siccome le cifre che girano anche nei comuni vicini sono veramente molto basse, rischiavo che mettendo anche solo 5-6.000 euro nessuno partecipasse e quindi ho preferito non mettere niente e vincerà chi offrirà di più, semplicemente. Ho semplicemente aggiunto una voce quando si fa riferimento all'anticipazione di tesoreria, nel senso che attualmente la legislazione dice che loro hanno l'obbligo di concedermi come anticipazione i 3/10 dei tre titoli, mi scusi segretario, 3/12, mi perdoni, hai ragione, i 3/12 dei primi tre titoli delle entrate del consuntivo dell'anno precedente. Ma siccome già nel 2015 era stata modificata questa norma solo per il 2014, ho aggiunto una clausola in cui si dice che questa anticipazione potrà essere superiore nel caso in cui la legislazione lo preveda, perché normalmente sono i 3/12, ma siccome per il 2014 diventa di più, non vorrei che loro poi dicessero no, ma nella convenzione io ti devo dare solo i 3/12. Ho aggiunto una cosa rispetto a quelle che sono le possibilità per il Comune di compensare alcune entrate, ovvero facciamo un esempio che è forse il più classico: se un utente di Marone riceve il contributo per un affitto dalla Regione Lombardia, quel contributo transita tramite il Comune. Se il Comune deve avere da questo utente, perché è suo affittuario, dei canoni di affitto, ho previsto un sistema per cui è vero che io gli do il contributo, ma contemporaneamente me lo trattengo perché spetta a me. Nel senso, lui non mi ha pagato l'affitto, adesso riceve un contributo per l'affitto, per cui si può compensare direttamente, evitando così che l'utente riscuota e poi al Comune non versi. Ho scritto che è vietata la cessione totale o parziale del contratto, cosa che forse prima non era stata precisata, e basta, sostanzialmente le modifiche sono queste. Beh, ritengo che siano tutte modifiche comunque a vantaggio del Comune, insomma. Allora, mi daranno poco, i tassi sicuramente non saranno più quelli dall'altra. Beh, però scusate, a noi è successo.
È giustissimo, però è un accordo che solitamente si fa.
No, per esempio lo prevede esplicitamente il contributo sull'affitto, che possa andare anche il privato a riscuotere se lui ha il diritto di avere quei soldi, in quanto proprietario non pagato.
Quindi per questo motivo si può inserire anche nella convenzione.
Eh beh sì. E alcuni comuni lo fanno già. Devo dire, io non l'avevo mai fatto, ma mi sono premunita di poterlo fare. In realtà il vero problema è che se uno non paga spesso non riceve il contributo e quindi il problema non sussiste. Esatto, però nel caso in cui magari abbia pagato 6 mesi, riesce comunque ad avere un contributo, mancano gli altri 6 mesi che deve pagare al Comune, almeno quel piccolo contributo se lo tiene direttamente il Comune. Però in alcune normative, tipo quella dello sportello affitto, è proprio esplicitamente previsto che il Comune, anche nei confronti di un privato, se il privato viene e dichiara il signor X guarda che a me deve dei soldi, anziché fare il mandato a chi ha il contributo, può farlo direttamente al proprietario, quindi tanto più in favore del Comune, insomma, direi. Sì, sì, chiaro che è solo per omogeneità, cioè se riceve il contributo per lo sport non è che glielo posso trattenere per l'affitto, ovvio. Sì, non l'avevo preceduto. Se nessuno partecipasse rifaremo il bando, cioè però meno condizioni di così. Allora, naturalmente c'è la possibilità di fare la proroga finché non subentra qualcun altro. Ecco, devo dire che l'ho anche aggiunto nella convenzione, è già dato per scontato dalla legge, però io ho aggiunto che loro hanno l'obbligo, ormai varrà per questa in futuro, di comunque continuare finché io non gli dirò non siete più voi tesorieri.
Corrispondendoti comunque al canone, diciamo, mantenendo in essere...
No, beh, questo... Cioè, se li obbligo a farlo, forse non potrò chiedergli la quota del contributo. Però sì, boh, magari se succede poi vediamo.
No, però è da approfondire questa cosa che dice il capogruppo Tosoni, perché si dovrebbe continuare teoricamente alle stesse condizioni, quindi non è un'osservazione, è un'osservazione giusta. Sì. In via
voglio solo dire che, come al solito, il nostro responsabile della segreteria della ragioneria ha fatto, scusate, sì, della ragioneria ha fatto come al solito un ottimo lavoro.
Bene, grazie. Grazie Carla. E quindi andiamo quindi ai voti. Chi è d'accordo alzi la mano. Immediata esecutività come prima. Passiamo. Sì. Grazie Carla. Grazie.
Buonasera.
Beh, sta diluviando. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Modifica il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio. Do parola all'assessore Livio, che ci relaziona sulle principali modifiche.
Ok. Buonasera a tutti. Ora vi chiedo se devo leggerlo tutto in completo il nuovo regolamento che abbiamo preso in considerazione anche con la Commissione, oppure devo spiegare solamente i punti che sono stati modificati rispetto al vecchio regolamento. Facciamo solo le modifiche? Va bene. Allora, all'articolo 1 è stato introdotto è stato introdotto tre borse di studio per laureandi che preparano una tesi su argomenti riguardanti Marone. All'articolo 3 è stato previsto l'aumento del reddito ISE del nucleo familiare, è stato portato a euro 20.000 per fare in modo che ci fosse la possibilità che ci fossero più persone che richiedessero la borsa di studio per frequenza e profitto. Questo importo potrà essere variato con una semplice delibera di giunta e questo passaggio è stato inserito per fare in modo che ogni qualvolta ce ne fosse la necessità non si dovesse portare tutto il regolamento all'interno del Consiglio Comunale. Per cui se, per fare un esempio, l'anno prossimo dovessimo portare il reddito ISE a 21, non sarebbe necessario portare la modifica del regolamento all'interno del Consiglio Comunale. Poi sempre all'articolo 3 è stato introdotto borse di studio per laureandi. Studenti che abbiano conseguito la laurea sia di primo livello che specialistica entro il secondo anno successivo rispetto alla durata legale del corso di laurea, frequentato con un punteggio minimo di 90 su 110. Studenti maronesi che abbiano redatto una tesi di laurea su Marone, i temi trattati dovranno prendere in considerazione l'aspetto storico, artistico, culturale, economico o trattare di personaggi illustri del nostro territorio. Terzo punto, studenti non solo maronesi che abbiano redatto una tesi di laurea riguardante Marone in tutti i suoi aspetti. Tutti coloro che parteciperanno all'assegnazione della borsa di studio, di cui al punto 3 del presente articolo, dovranno consegnare una copia della propria tesi in formato PDF. All'articolo 4, al fine di valutare le dichiarazioni presentate dai candidati, sarà possibile svolgere verifiche anche presso enti e uffici esterni all'amministrazione. All'articolo 5 è stato introdotto questo passaggio. Nella selezione per l'attribuzione delle borse di studio per i laureandi, la Commissione potrà avvalersi di esperti che daranno una loro valutazione senza obbligo per la stessa di tenerne conto ai fini dell'attribuzione della votazione finale. All'articolo 7.c, numero 3 borse di studio da euro 1.000, una per ciascuno degli argomenti indicati all'articolo 3, agli studenti laureandi. E all'articolo 10, la consegna delle borse di studio dovrà avvenire con una cerimonia ufficiale nell'ambito di una manifestazione pubblica o durante una seduta di consiglio comunale. Nel momento in cui non ci fossero le condizioni, magari se non ci fosse nessuna manifestazione, avremo l'opportunità di consegnare ai ragazzi questo durante una seduta di consiglio comunale. Vorrei integrare all'articolo 3 una decisione che è stata presa in considerazione dalla Commissione Cultura che si è riunita venerdì 7 novembre. Dopo il segretario la integreremo nella delibera. Allora, si è parlato dell'assegnazione della borsa di studio, tutti sono stati concordi sull'assegnazione e quando si è parlato a proposito del nuovo regolamento per l'assegnazione della borsa di studio è emerso che all'articolo 3, per quel che riguarda le borse di studio per i laureandi, è stato chiesto di essere inserito questo passaggio. È stata proposta una variazione al regolamento in merito alle borse di studio per laureandi. Nello specifico, nel caso in cui non sia possibile assegnare una borsa di studio in uno o due dei due tre punti che sono stati presi in considerazione, si chiede di redistribuire i soldi erogati al punto qualora ci fossero più richieste da soddisfare. Ovvero, ammettiamo che sul punto 2 e sul punto 3 non ci siano tesi su cui si possa confrontare, e al punto 1 ci sono siano state depositate tre tesi, se tutte e tre possono essere ritenute valide ai fini dell'utilizzo da parte dell'amministrazione e al punto 2 e al punto 3 non ci sono tesi appunto depositate, questi soldi possono essere distribuiti a tutte e tre le tesi depositate al punto 1. Quindi 3.000 euro vengono distribuiti per tesi del punto 1 anziché al punto 2 o al punto 3. È chiaro il passaggio?
Quindi i soldi stanziati per le borse di studio vanno utilizzati.
Esatto. Questo quanto emerso anche dalla Commissione.
Prego. Se qualcuno vuol chiedere.
Prima di tutto mi piacerebbe che rimanesse in capo al Consiglio Comunale la modifica relativa all'importo ISE e non con deliberazione di giunta comunale. Anche perché ritengo che l'approvazione di un regolamento per l'assegnazione di borse di studio, e quindi stiamo parlando di cultura, se anche si condivide all'interno del Consiglio Comunale, che consente anche di fare più pubblicità, sia una buona cosa, anche se questo può riguardare in quel momento solo la modifica del reddito ISE, ma potrebbe anche essere che vi siano altre modifiche da inserire. Ecco, sì, abbiamo ricevuto informazione in ordine alla Commissione e pareva in effetti che l'idea di assegnare queste borse di studio a studenti laureandi che dovessero presentare tesi necessariamente in ordine all'argomento del Comune di Marone escludeva tantissimi studenti dal poter accedere a questo contributo, quindi di fatto non diventava una borsa di studio per merito, anche perché noi sappiamo che per tante facoltà, facciamo solo l'esempio di scienze veterinarie, infermieristiche, ingegneria informatica, non v'è la possibilità di trattare un argomento in ordine al nostro territorio. Pare anche che certi requisiti che vengono richiesti per l'assegnazione di questo contributo siano importanti, nel senso che dalla votazione a quant'altro si potrebbe anche eventualmente dare più libertà alla commissione che poi va a valutare queste assegnazioni, dare forse più libertà alla commissione poi per arrivare a una soluzione. Anche perché comunque sappiamo che studiare comporta in ogni caso sempre sacrifici e che tanti, non solo per una questione anche di reddito o quant'altro, è giusto che vengano in qualche modo riconosciuti anche per questo percorso che viene fatto, perché a volte al di là di quella che può essere la votazione finale può starci alle spalle anche un percorso personale particolarmente importante. Quindi ecco, sì, la proposta che veniva fatta era quella di mantenere eventualmente una borsa di studio che venisse assegnata al miglior progetto di tesi riguardante Marone e le altre lasciarle comunque libere per un discorso di merito. Nel senso, non può essere che solo perché uno fa una tesi su Marone abbia poi più diritto di altri di ricevere un riconoscimento in ordine al merito. Nel senso che il territorio è importante, ma per noi contano anche molto le persone, indipendentemente dall'argomento che vanno trattando. E quindi, visto che stiamo parlando di un'assegnazione di borse di studio i criteri e le modalità per le quali si riconosce uno studente la laurea, a nostro parere non può essere legato solo all'argomento del territorio, ma quanto proprio al percorso di studi che questo soggetto eventualmente ha raggiunto. Quindi io chiederei comunque di modificare l'articolo in modo tale da introdurre che si conta anche il discorso su Marone, ma alla fine questo diventa solo un parametro e non un vincolo, perché altrimenti rischiamo di tagliare fuori chi magari invece è veramente meritevole per anche l'argomento trattato, che non sia necessariamente legato al nostro paese.
Prendo atto, adesso valuteremo con l'amministrazione il da farsi, comunque va bene.
Faccio un piccolo appunto, la commissione è vero che non ha potere decisionale, ma viene riunita il venerdì con l'ordine del giorno del Consiglio già fatto, però vedo che ha dato ugualmente un contributo. Io probabilmente faccio fatica a capire, purtroppo l'età è incipiente. Voi avete, ed è ovviamente da condividere, 3 borse di studio per laureandi che preparino una tesi su argomenti riguardanti Marone. È una scelta che può essere condivisa o meno, però è comunque da apprezzare lo sforzo. Nell'eventualità non ci fosse nessuno che presenta una tesi di questo tipo, i 3.000 euro dove vanno a finire?
Ha detto che ci sarebbe la postilla da inserire.
Esatto. Che vanno... Sì, però se le borse di studio sono 3 riguardanti...
Tutti e 3 i punti non ci fossero nessuno.
Sì.
Cosa potremmo fare? Non si vengono assegnate, d'altronde, se non nessuno presenta o deposita una tesi.
Esatto.
Noi l'opportunità la diamo.
No.
Dopo, purtroppo, è come il discorso delle 8 borse di studio per frequenza e profitto, sono arrivate solo 5, non è che puoi dire le altre 3 cosa facciamo.
No, io non ho capito, cioè, se sono 3 borse di studio per Marone,
sì,
e sono le uniche 3 borse di studio di 1.000 euro l'una, giusto?
Sì.
Cosa c'entra il discorso studenti per laureandi, studenti che abbiano conseguito la laurea sia di primo livello che specialistica entro eccetera eccetera, se non è riferito a Marone?
Allora, quello diceva prima anche Lucia. Nel senso che se uno deposita, se uno ha preso 110 e lode anche su una materia che comunque non riguarda solo Marone, verrà assegnato comunque. Adesso però non riesco a capire che passaggio, questo. Cosa stai chiedendo? Nel senso che ammettiamo che...
Anche l'articolo questo. 1, non solo l'articolo,
sì, quello l'ho indicato.
Stesura, perché altrimenti vanno in contrasto. Questo sta dicendo.
Cioè, voglio dire, se ci fossero 5 studenti che... laureandi,
sì,
laureati che presentano, sì, la propria tesi di laurea che, sì, non ha niente a che vedere con Marone, e non ci sono
una sola
argomenti che
una
riguardano
sola.
Marone,
una sola, basta,
ne ha dato una sola,
basta.
No, sto,
sì.
No, io invece chiedevo che quando non ci sono tesi su Marone si assegnino comunque le 3 borse di studio.
No, noi,
certo,
va bene, se ne può anche parlare ora.
Scusatemi, io non so, ma voi conoscete tesi di laurea dell'ultimo quinquennio che abbiano trattato un argomento su Marone?
Ma nessuno gliene ha dato lo spunto, probabilmente, o se noi gli diamo lo spunto ci potrebbero essere magari anche delle probabilità che qualche ragazzo si impegni per fare qualcosa su Marone. Probabilmente...
Perfetto, assessore, ma se io do il vincolo, non do uno spunto, lo spunto può essere di avere un quid in più per raggiungere la borsa di studio, ma non può essere l'unico vincolo. Vuol dire nel momento in cui non ho nessuna tesi di Marone in nessun anno che non assegno borse di studio, ne assegno una sola, non ha senso.
Ognuno ha i propri parametri, nel senso, allora io ne assegno una, però, questo è un altro ragionamento, però sto dicendo, l'input dell'amministrazione è quello di andare nella direzione di fare in modo che i ragazzi si occupino, si interessino di più del territorio di Marone sotto tutti i suoi aspetti. Quello è quello che come amministrazione vogliamo portare avanti. Dopo, nel momento in cui ci fossero le condizioni per assegnare la borsa di studio per un ragazzo meritevole che si è laureato con un ottimo voto, ben venga, però è ovvio che se mi si depositano 5-6 borse di studio che non hanno niente a che fare con laurea, che non hanno niente a che fare con Marone, allora noi ne assegniamo una e basta, perché l'input dell'amministrazione è quello di andare nella direzione di avere a disposizione del materiale su cui lavorare per valorizzare il nostro territorio, condivisibile o meno, per carità.
Il territorio non è solo ambiente, sono anche le persone meritevoli a volte vanno riconosciute più che non un argomento.
Va bene, Lucia. Ora,
sono contraria sul fatto che comunque si rinunci a riconoscere un premio a una persona meritevole solo perché il suo argomento, anche solo magari per l'indirizzo di studio, non può trattare l'argomento che chiede il comune.
Grazie. Se qualcuno vuole aggiungere altro, oppure andiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Due astenuti. Immediata esecutività, quindi anche qui come prima. Prossimo punto all'ordine del giorno, do lettura di una mozione arrivata. Perché come tutte le mozioni vanno lette e poi discusse dal regolamento comunale nel Consiglio Comunale prossimo, quindi do lettura di una mozione a sostegno del Comune di Tavernola Bergamasca per impedire l'avvio di sperimentazione per l'utilizzo di pneumatici quali combustibili nel processo di produzione del cemento. È una proposta di mozione che è già stata deliberata dal Comune di Tavernola in primis e poi da tutta una serie di altri comuni e di altre realtà. Ci è stata proposta all'ultima riunione del G16 proprio dal rappresentante del Comune di Tavernola Bergamasca, chiedendoci di fare una delibera di giunta e poi di una delibera di Consiglio Comunale. Recentemente, se non erro, era stata data notizia anche della posizione del Comune di Montisola sul giornale, su alcuni giornali locali e anche noi riteniamo di portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa mozione. Quindi stasera ne darò lettura e poi ogni singolo gruppo potrà leggersela e la prossima Consiglio Comunale andremo a votarla. In relazione alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale prodotta dalla ditta SACCI SPA per l'impianto cementiero di Tavernola Bergamasqua, attualmente al vaglio della provincia di Bergamo per l'eventuale completamento del rilascio relativo all'utilizzo di pneumatici triturati quali combustibili alternativi, manifestiamo notevole preoccupazione verso l'ipotesi che in detto stabilimento, situato sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo, con alle spalle l'abitato della frazione Cambianica di Tavernola, intorno all'intero comprensorio Sabino, venga autorizzato il coincenerimento dei rifiuti, trattandosi di un'azienda del già notevole impatto ambientale sul territorio, peraltro mai assoggettata a valutazione di impatto ambientale specifica. I cementifici in genere sono tra gli impianti a più elevato inquinamento atmosferico, dato il loro elevato fabbisogno di energie per il processo produttivo, al quale si aggiungono le emissioni polverose del prodotto lavorato. Richiamando la contrarietà manifestata anche alla sola ipotesi di sperimentazione dei rifiuti in detto stabilimento, espressa inequivocabilmente dalla comunità locale di Tavernola Bergamasca, dopo numerose assemblee e occasioni di dibattito locali, attraverso la consultazione popolare del 24 giugno 2007, con la quale i tavernolesi hanno dichiarato il proprio no ai rifiuti, con il seguente risultato: 933 voti contrari alla sperimentazione di rifiuti come combustibile nel cementificio, oltre l'81%, e 211 voti favorevoli. La stessa posizione è poi stata ribadita il 18 febbraio 2010 anche dal Consiglio Comunale di Tavernola, medesimo mediante specifica delibera. Posizione confermata anche dall'attuale amministrazione comunale in carica, che ha posto chiaramente la contrarietà alla sperimentazione sui pneumatici nel suo programma elettorale. Successivamente il Consiglio della Provincia di Bergamo, all'unanimità in data 20-12-2010, ha dato indicazione negativa rispetto alla sperimentazione dei rifiuti nel cementificio di Tavernola, nel rispetto di quanto espresso dal Comune di Tavernola medesimo. La contrarietà netta all'utilizzo dei rifiuti del locale cementificio tavernolese è stata politicamente recepita anche all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia, con deliberazione del 21-12-2011, nel quale chiede che vengano tenute in considerazione le decisioni giunte regionale richiamate dalla deliberazione del 20 luglio 2011, che considerano prioritario il ricorso alla minor produzione di rifiuti, quindi negare l'impianto di Tavernola Bergalasta dall'utilizzo del CDR. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, supportata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Ambiente, solleva il problema dell'adeguatezza della dispersione dei fumi in relazione alla direzione dei venti e all'altezza dei cammini di cementificio, rimandando la questione alla provincia di Bergamo. Anche il Consiglio Provinciale di Brescia, approvata nel luglio 2012 una mozione unitaria per chiedere al Governo di interpretare la necessità della popolazione e delle amministrazioni del lago di Iseo sulla problematica dell'utilizzo del CDR e dei pneumatici di cementificio di Tavernola Bergamasca. L'utilizzo dei rifiuti in sostituzione sia per in parte del combustibile tradizionale comporterebbe un ulteriore incremento del traffico pesante sull'unica strada provinciale XS, strada provinciale 469, già insufficiente per le esigenze attuali. Su questa strada transita infatti mediamente un camion ogni minuto e mezzo. La provincia di Bergamo e la zona lacustre in questione inoltre sono già gravate da un'elevata incidenza tumorale rispetto al resto delle province lombarde dell'Italia settentrionale, come confermato dallo studio ASL di Bergamo pubblicato nel 2014, documento scaricabile a fondo a pagina. E poiché gli inceneritori che insistono nelle province di Bergamo e Brescia sono in grado di far fronte alle necessità di smaltimento di rifiuti della popolazione locale, e tenuto conto pure del graduale aumento la sensibilità ambientale dei cittadini e al conseguente aumento della raccolta differenziata, pratica che ben incentivante ulteriormente, non si ritiene che sia necessario autorizzare un nuovo impianto ad effettuare attività di incenerimento rifiuti. Non ultime per importanza le segnalazioni della RSU di fabbrica riguardanti carenze di manutenzione preventiva, impianti malfunzionanti, mancanza di fiducia tecnico-organizzativa, sono elevate negli ultimi anni e proprio in questi giorni ribadite con un documento del 25/9/2014. Tra le problematiche che più restano a cuore a questa amministrazione comunale vi è lo sviluppo turistico, che non può prescindere dalla tutela dell'ambiente, quindi la presenza di un coinceneritore a Tavernola Bergamasca, in una zona centrale del lago, è palesemente in contrasto con qualsiasi attività di promozione turistica che questo organismo intendesse avviare. Per tutte queste ragioni il Consiglio Comunale di Marone esprime la propria contrarietà all'utilizzo dei rifiuti come combustibili nell'impianto cementiero di Tavernola Bergamasca per ragioni sopra indicate. Chiede alla provincia di Bergamo di tenere adeguatamente conto delle posizioni espresse dalle istituzioni locali in rappresentanza delle relative comunità e auspica una presa di posizione provinciale che possa definitivamente scongiurare l'avvio di un'attività anche solo sperimentale di coincenerimento dei rifiuti di Tavernola Bergamasca. Per cui il prossimo Consiglio Comunale andremo a approvare questa mozione. Passiamo al prossimo ordine del giorno, che è l'adesione al CST provinciale, approvazione schema di rinnovo della convenzione per la gestione del centro servizi territoriale della provincia di Brescia, denominato Centro Innovazione e Tecnologia, il CIT. Di questo rinnovo se ne occupa la Liliana. Il Centro Innovazione e Tecnologie è il centro servizi territoriali della provincia di Brescia, è attivo dal 2006. Il Comune di Marone, insieme alla comunità montana del Sevino Bresciano e al BIN, hanno aderito da subito a questo centro di innovazione. Allora, per quanto riguarda i costi, fino al 2014 i costi di adesione venivano sostenuti tutti dal BIN, per i comuni appartenenti al BIN, ovviamente. A maggio del 2014 il BIM ha comunicato che non poteva garantire la copertura della spesa per il 2015, perché c'erano stati appunto dei cambi all'interno delle varie amministrazioni. Al momento, l'abbiamo sentito proprio in questi giorni, infatti abbiamo qui un comunicato da parte loro, non hanno ancora comunicato perché devono deliberare in questi giorni. Comunque se il BIM decidesse di non rinnovare il costo dell'adesione ai singoli comuni che ne fanno parte ovviamente del BIM, per quanto riguarda Marona la spesa comporterà una spesa annua di circa 700 euro. Cos'è questo Centro Innovazione e Tecnologia? Per gli enti aderenti contribuisce allo sviluppo del governo elettronico e dell'amministrazione digitale, quindi una sorta di aiuto che viene data all'amministrazione. quindi agli uffici, nonché contribuisce al contenimento della spesa pubblica tramite una gestione associata dei servizi basata sulle tecnologie che ogni ente è comunque obbligato a attivare, quindi sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in sostanza. E c'è tutta una serie di servizi offerti, e alcuni sono gratuiti, alcuni a pagamento e alcuni sono attivati, e come dicevo prima, stasera noi andiamo a provare l'adesione. Ci auguriamo naturalmente che anche per quest'anno la parte venga coperta dal BIM, altrimenti avremo questi 700 euro di spesa. Direi di andare alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. All'unanimità. Come prima.
Per la trasmissione.
Sì. Prossimo punto all'ordine del giorno, rispetto alla mozione di prima, l'avevamo già letta, come dicevo prima le mozioni vanno lette nei consigli precedenti e poi approvate nel consiglio successivo, quindi stasera andiamo ad approvare la mozione presentata dal gruppo consigliare verso il cambiamento in merito al flusso cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi, quindi do ovviamente ai gruppi la possibilità di intervenire e dare il proprio parere.
Sarò un po' lunga, vi avviso. Di fronte alla drammaticità di quell'enorme cimitero comune che è diventato il Mediterraneo, di bambini, donne e uomini senza nome seppelliti nel nostro mare, si poteva scegliere di far leva sugli umori più retrivi del paese per qualche voto in più, come ha fatto la Lega Nord. I leghisti non possono però tenere lezione quando per i 9 anni che hanno governato questo paese non si sono dimostrati all'altezza della problematica. I dati del Ministero dell'Interno raccontano del loro fallimento. Nel 2008 gli espulsi furono 4.320 su 10.500. Nel 2010, dopo il pacchetto sicurezza di Maroni, gli espulsi scesero a 3.999, solo il 28% contro il 49% del 2003. Mentre soltanto il 38% degli immigrati rinchiusi nei CIE fu rimpatriato, il risultato più basso dei 6 anni precedenti. L'operazione Mare Nostrum da ottobre 2013 al 1 novembre 2014 ha permesso di salvare oltre 50.000 persone, con costi molto elevati per l'Italia lasciata da sola. Per questo, in tutto questo periodo, venne chiesto con forza un interessamento all'Europa per il coinvolgimento possibile di tutti i paesi. I consiglieri comunali tutti, in particolare quelli che sottoscrivono la mozione, sapranno che il 97% degli arrivi nel 2014 non sono di clandestini, ma richiedenti asilo che vogliono raggiungere altri stati europei. Il governo in tutto questo periodo si è impegnato affinché venissero istituiti nei paesi dove origina il flusso migratorio presidi Unione Europea e perché si stipulassero con essi accordi di cooperazione. Infatti, in questi giorni, come ha precisato il ministro Alfano, una mozione del Parlamento impegnò il governo a verificare ogni iniziativa possibile per il superamento di Mare Nostrum, chiedendo a più riprese che l'Italia fosse adeguatamente sostenuta dall'Unione Europea, e oggi possiamo affermare che tali pressioni hanno sortito risultati tangibili. Il governo ha ottenuto sia che sia l'Unione Europea a presidiare le nostre frontiere, anche se questo non spoglierà l'Italia dai suoi obblighi. L'1 novembre 2014 ha avuto avvio l'operazione Triton targata Frontex, e 18 Stati hanno dato disponibilità a partecipare. Si tratta di un fatto senza precedenti. Forniranno assetti, personale esperti. Triton comporterà costi inferiori con regole di ingaggio diverse e il suo obiettivo principale sarà quello di contrastare l'immigrazione irregolare. Le sue navi saranno impiegate nel raggio di 30 miglia dalle coste italiane e potranno disporre la distruzione delle imbarcazioni sequestrate agli scafisti. La premessa era necessaria per illustrare i contenuti del tema Mare Nostrum di allora e delle novità di oggi che sicuramente tutti i presenti conoscono. In luogo della richiesta di espressione di formale contrarietà all'operazione denominata Mare Nostrum, che ad oggi risulta superata perché è decaduta,
no,
ma
è
comunque
stata sospesa
posta
ancora per 3 mesi.
In votazione nella mozione denominata Flussi di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi, che è solo propaganda elettorale, avremmo dovuto domandare al Governo di adottare ogni iniziativa utile in sede europea perché fosse predisposto un piano integrato delle misure di accoglienza che ci sancisse ed attuasse i principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra tutti i Paesi, cosa che poi si è verificata. Proposte chiare che parlassero dei motivi per i quali l'Europa venne costruita, motivi di solidarietà e di mutua compartecipazione, per i quali ha senso che continui a esistere questa Unione. Certo, un'affermazione che può risultare priva di senso per chi dei presenti è antieuropeista. Per noi maronesi del gruppo Vivere e Crescere Marone, altri sono i risvolti e le considerazioni che si traggono invece da questa iniziativa della maggioranza. Nella mozione posta in votazione, presentata dal gruppo Lega Nord Forza Italia, non si riscontrano i valori fondanti il nostro Paese e il nostro popolo come solidarietà, accoglienza e compassione. Vorremmo sollecitare le consigliere e i consiglieri a una riflessione in ordine alla compassione, un sentimento per il quale un individuo percepisce emozionalmente la sofferenza altrui, provandone pena e desiderando alleviarla. Tale sentimento deve muoverci a guardare questo dramma con occhi diversi e con i valori che già il sindaco Rinaldi utilizzò durante il dibattimento nel primo consiglio comunale, quando, con grande enfasi, dichiarò: «Non accetto lezioni di moralità da nessuno, quello che dico viene dal cuore, i valori non negoziabili dell'onestà e dell'integrità morale mi appartengono». E i valori ai quali si è appellato il gruppo verso il cambiamento in campagna elettorale. Valori fondamentali, non solo per la Costituzione ma anche per chi conferma come voi che la comunità di Marone si fonda su ben salde radici cristiane. Un'attiva ed attenta presenza alla celebrazione domenicale dovrebbe confermare tale contenuto. Nei mesi scorsi in particolare la Chiesa chiese di pregare affinché nei paesi e nelle città uomini e donne abbiano carità verso tutti senza limiti e distinzioni, affinché non manchino nella Chiesa e nella società persone che all'odio rispondano con il perdono e all'indifferenza rispondano con la tolleranza. L'ascolto attento e l'interiorizzazione di queste parole dovrebbe far muovere gli amministratori in modo diverso. Nonostante si affermi come l'onestà e l'integrità morale appartengono a questa giunta, viene da chiedersi dove si colloca la sua coerenza. Non si chiede una coerenza totale, spesso difficile da mantenere da parte di tutti, ma almeno di non contraddire totalmente i valori in cui si afferma in più occasioni di credere. I problemi dei rifugiati e dei migranti sono difficili, complessi e dolorosi. Le parole e gli atti conseguenti devono essere prudenti. Abbiamo apprezzato la prontezza del nostro sindaco nella doverosa risposta al prefetto di Brescia del 2 settembre, ma non ne abbiamo condivisi i contenuti. Non vogliamo entrare nel merito dell'impossibilità di far fronte alle richieste pervenute, ma le ulteriori parole con cui il sindaco, utilizzando la prima persona, accompagna la risposta sono totalmente fuori luogo. L'approvazione di questa mozione significherebbe chiedere all'intera popolazione di promuovere le considerazioni politiche e non amministrative della maggioranza e diventare protagonista di una campagna politica a livello nazionale. Non crediamo che ciò sia corretto. La maggioranza dà piena esecutività a decisioni amministrative, ma ci opponiamo al fatto che la maggioranza dia piena esecutività a considerazioni politiche che esulano dal compito di un comune. Comprendiamo come a Marone vi siano situazioni di difficoltà economiche non solo, che colpiscono le famiglie ed è nostro dovere attuare ogni misura di intervento di risposta a queste esigenze ed emergenze, ma ciò non può in alcun modo assecondare l'idea che le vite umane che giungono dal mare su delle carrette non valgano nulla. La politica conta, ma la vita conta più della politica. Chiediamo quindi, per i motivi sopra esposti, prima ancora che per la fase ormai superata dei contenuti di tale documento, che la mozione non venga posta in votazione ma venga ritirata. Se così non fosse, uscirò dall'Aula e invito anche altri consiglieri e consigliere a seguire queste indicazioni, lasciandovi soli a promuovere tale iniziativa. Contemporaneamente ci muoveremo similarmente ed invieremo queste considerazioni agli stessi organi a cui voi vi appellate, in modo da evidenziare che la vostra iniziativa rappresenta una sola parte della cittadinanza di Marone. Grazie.
Naturalmente la nostra mozione viene ripresentata convintamente, questo mi sembra appurato, quindi la maggioranza assolutamente non ritira la mozione, ma anzi è convintamente delle parole scritte sulla mozione.
Bene, innanzitutto complimenti a Lucia per quanto scritto in maniera molto chiara, esplicita e oserei dire anche profonda. Io purtroppo ho un grado di istruzione inferiore, quindi ho solo qualche domanda da porre al relatore. In merito a quanto scritto nella mozione, qui si dice che ha portato al collasso, eccetera, eccetera, e quanti sono i profughi previsti per la nostra provincia, per la città di Brescia, nello specifico?
Non rispondo.
Va bene. Perché?
Non rispondo.
Va bene. Altra domanda. Voi qui fate riferimento a gestione amministrativa degli ospiti, assistenza generica alla persona, compresa mediazione e via discorrendo. Comporterebbe un lavoro da parte di qualche dipendente comunale, la macchina amministrativa e del comune andrebbe incontro dei costi? Chiedo.
Non rispondo. L'azione l'abbiamo presentata e quindi se volete dare le vostre indicazioni di voto, altrimenti io non do risposte.
Cioè, mi sembra, voglio dire, alquanto riduttivo e oserei dire anche irriguardoso nei confronti di chi sta seduto da questa parte. Credo che i ruoli ci siano e vadano rispettati. Se poi dobbiamo vivere sul non rispondo e sulla non assunzione di responsabilità, mi sembra abbastanza, come potrei dire, grottesco se non patetico da parte vostra. Però continuo, visto che il pubblico si è appassionato a questa questione. A parte i costi che vengono completamente sostenuti dallo Stato, qui leggo: la crisi economica abbia portato molti nostri concittadini alla perdita del posto di lavoro con conseguenti e crescenti difficoltà in capo alle famiglie, e su questo concordiamo. I comuni stiano sostenendo con crescenti sforzi e difficoltà le situazioni di disagio socio-economico che riguardano i nostri concittadini. Anziani privi di trattamenti pensionistici adeguati innanzitutto. E cosa vorrebbe dire questo?
Non risponde.
Non risponde. Lei, il segretario, sta prendendo nota o che a domanda non c'è risposta? E l'ultima nota: appaiono evidenti le implicazioni di ordine pubblico sanitario derivanti da questa scelta. Anche qui non abbiamo modo di avere una risposta. Quindi io credo che a questo punto, oltre a unirmi a quanto detto da Lucia, dall'architetto Ugarini, credo che da parte nostra sia doveroso dire due cose sostanzialmente. Uno, che condividiamo in pieno la scelta di uscire da quest'Aula. Mi auguro che quest'Aula non veda altri spettacoli come questi in futuro, perché credo che se qualcuno ha sventolato il crocefisso che noi abbiamo messo lì prima che qualcuno lo sventolasse, credo che il crocifisso significhi qualcos'altro oltre che radici cristiane che qualcuno dice di avere. E penso che se votassi questa mozione o se partecipassi soltanto al voto, votando ovviamente contrario, non darei un buon esempio ai miei figli. Credo che l'esempio sia il fondamento di tutto e che il crocifisso, non voglio fare né catechesi né catechismo, voglia dire tante cose, compresa accoglienza, sussidiarietà, vuol dire aiutare i più deboli, e i più deboli si aiutano in qualsiasi caso, al di là di tutto. Vorrei ricordarvi che, visto che i nostri giovani purtroppo non troveranno lavoro in Italia, io non vorrei che quando dovessero andare all'estero qualcuno abbia l'idea di approvare mozioni come questa e si comportassero a tal misura nei confronti dei nostri giovani, nei confronti dei miei figli. Per chi non lo sapesse, negli anni 50-60 i nostri migranti in Svizzera, a posto all'ingresso dei negozi, a posto all'ingresso dei bar, dei locali pubblici, c'era la scritta «vietato l'ingresso ai cani e agli italiani». Ecco, io non vorrei che succedesse anche a noi quel giorno che dovessimo andare oltre confine, oltre frontiera. E credo che un problema come questo non possa essere né ragionato, cioè non possa essere ridotto ad una mozione xenofoba e razzista. Quindi ovviamente noi ci alziamo e usciamo dall'aula per non condividere questo momento che secondo me è triste per l'aula che lo ha.
Bene, grazie per gli interventi di entrambi i capigruppi e quindi naturalmente noi ribadiamo che il nostro gruppo verso il cambiamento voterà convintamente la mozione e quindi, ecco, lasciamo uscire, quindi possiamo procedere alla votazione. Quindi chi è d'accordo alzi la mano, quindi all'unanimità come prima, e quindi naturalmente sono usciti, i segretari hanno notato che sono usciti i consiglieri. Quindi adesso chiedo di rientrare, che invece abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Interpellanza presentata al gruppo Vivere Crescere Manone, in sensi dell'articolo 41 del regolamento del Consiglio Comunale in ordine al piano diritto allo studio. Prego.
La sottoscritta Lucia Guirini, consigliere comunale del gruppo Vivere Crescere Manone, in considerazione dell'approvazione del piano diritto allo studio del Consiglio Comunale dello scorso 11/9/2014, e delle perplessità in ordine a tali scelte sollevate da questa minoranza sulle questioni riguardanti il cambio dell'orario del trasporto scolastico. Dubbi tali da richiedere sull'argomento la possibilità di presentare in quella sede un emendamento, richiesta non accolta dalla maggioranza per una questione di legittimità. Considerato che da una lettura del piano offerta formativa la modifica dell'orario scolastico non può essere determinata dall'amministrazione comunale ma richiede una procedura in cui necessita il consenso della maggioranza dei genitori degli alunni, b) la soppressione della possibilità di utilizzo dello scuolabus in sola andata o ritorno con un abbattimento del 30% del costo a carico delle famiglie elimina un servizio già utilizzato negli anni precedenti, chiede se l'amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti dei genitori e cosa sia emerso in tale riunione. Se alla luce di quanto previsto dal regolamento vigente, l'amministrazione comunale intende fare dietrofronti in ordine alla modifica dell'orario scolastico. Se si pensa eventualmente per il prossimo anno scolastico di promuovere tale ipotesi. Se l'amministrazione comunale intende ripristinare l'opportunità per il trasporto di sola andata e ritorno con lo scuolabus, con la reintroduzione di una scontistica specifica.
Per quanto riguarda la soppressione della possibilità di utilizzo dello scuolabus, non è che viene eliminato un servizio, viene rivisto il servizio in termini di costi. Se invece intendi si elimina un servizio per quel che riguarda la scontistica, allora non è che venga eliminato un servizio, viene rivisto il costo del servizio. Comunque, vabbè. Se l'amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti dei genitori e cosa si è emerso in tale riunione? Ho qui un verbale che è stato redatto in data 15 settembre. Se vuoi ti leggo tutto quello che è emerso durante la riunione e dietro ci sono le firme di tutti i genitori che erano presenti, 22 genitori. Se vuoi te la leggo. Allora.
Assessore, scusi, non lo sta leggendo solo a me, nel senso che
sì, sì, no.
Le interpellanze sono
no,
lo
la
strumento...
La domanda era se è stato fatto un incontro con i rappresentanti, cosa sia emerso.
Certo.
La proposta dell'amministrazione comunale di variare gli orari scolastici ha come obiettivo primario agevolare gli alunni che abitano distanti dalla scuola e inoltre poter far fronte a alcune richieste, alcune criticità annose. Scarso utilizzo del servizio scuolabus, momenti di bullismo tra ragazzi della scuola secondaria e bambini della scuola primaria, sovraffollamento dello scuolabus nel viaggio di ritorno dove l'autista si assume la responsabilità per i bambini che stanno in piedi, presenza eccessiva di auto dei genitori parcheggiate selvaggiamente nei pressi delle scuole. Il vigile guidando lo scuolabus non può essere presente per sorvegliare la situazione. Questo verbale è stato redatto da un genitore. Se si incrementasse l'utilizzo dello scuolabus, l'amministrazione applicherà uno sconto di circa 15 euro annui sulla retta. Per le famiglie che hanno l'esigenza di portare i bambini della scuola primaria prima delle ore 8, si garantirebbe la presenza di un insegnante fino all'inizio delle lezioni. Per quanto concerne gli alunni di zone, verranno variati gli orari del trasporto di linea Bonomi per allineare l'arrivo e la partenza con l'inizio delle lezioni della scuola secondaria. Gli orari ipotizzati nella proposta comunale sono i seguenti. Scuola primaria, inizio lezioni 8.15, 8.20, termine lezioni 13.15, 13.20. Scuola secondaria... No, qui c'è un errore. 13.15, 14. Scuola secondaria... Qui è sbagliato a fare il verbale. Comunque scuola secondaria, inizio lezioni 7.50, termine lezioni 13.50. Deve essere invertito. Sì, ma qui è invertito. Ora scuola primaria, ora sono 8.15, 8.20, termine lezioni 13.50. Qui è sbagliato a verbalizzare la ragazza. E scuola secondaria, inizio lezioni 7.50, termine lezioni 13.15, 13.20. Questo è quello che è emerso dell'incontro con i genitori.
Mi risulta che in questo incontro la maggior parte dei genitori non fosse concorde su una modifica di questo tipo, o sbaglio?
Allora, che se fosse la modifica, questo è quanto è emerso. Dopo, non tutti ovviamente erano d'accordo, è ovvio, però quello che è emerso dal dibattito è questo.
Dal dibattito è emerso che vi è la necessità di modifica dell'orario per andare incontro alle esigenze di quei bambini che si alzano presto al mattino?
Ora, Lucia, non ho detto che tutti erano d'accordo. Una parte era d'accordo, un'altra no, ovviamente non erano d'accordo. È emerso anche questo.
Comunque l'incontro con i genitori è successivo all'approvazione del piano diritto allo studio, quindi vuol dire che la stesura di questo piano, non ha, pur avendo delle modifiche anche sostanziali, non ha coinvolto la parte anche diciamo che rappresentata delle famiglie.
Allora, visto che non è il piano diritto allo studio farà riferimento all'anno scolastico in corso e tutte le modifiche che verranno introdotte l'anno scolastico successivo. Finisco di... Ok, mi lasci? Grazie. Ok. Alla luce di quanto previsto dal regolamento vigente dell'amministrazione comunale intende fare dietro fronte in ordine alla modifica dell'orario scolastico. Come tutti sanno è stato distribuito il questionario presso tutte le famiglie. Alla fine settimana verranno fatti recapitare all'istituto scolastico tutti questi questionari e poi vedremo i risultati e in base a quelli l'anno prossimo ci organizzeremo di conseguenza. Se l'amministrazione comunale intende ripristinare l'opportunità per il trasporto di solo andata e ritorno con lo scuolabus, con la reintroduzione di una scontistica specifica, e no.
Allora, volevo fare delle osservazioni in merito alla lettera che lei citava relativa al questionario. Vorrei che precisasse se è vero che in effetti è stata presentata questa indagine esplorativa presentata dal... a firma del dirigente scolastico che va a interrogare i genitori e quant'altro, ma pare anche che insieme a questa lettera, insieme a questo questionario, vi sia una lettera accompagnatoria da parte dell'amministrazione comunale che preme molto l'acceleratore affinché la decisione dei cittadini vada nel verso di acconsentire a questa modifica. E allora io vorrei comprendere questo. Qua si parla che vi sono problemi annosi e che ci sono queste criticità di tante famiglie. Quante famiglie hanno presentato istanza al Comune affinché si operasse in un cambiamento di questo tipo? Numero due, in questa lettera si scrive che molti alunni, arrivando in largo anticipo, devono aspettare fuori dall'edificio scolastico l'inizio delle lezioni con tutto ciò che comporta dal punto di vista della sicurezza. A lei, assessore, risulta che vi siano dei ragazzi che sostano, che utilizzano il trasporto pubblico e che debbano sostare fuori dall'istituto? A me no. E quindi sarebbe un'informazione, diciamo, non proprio corretta. Anche quando si parla di, più avanti si parla di questo tipo di scelta, si va nel senso che si debba essere altruisti nel fare un'opzione più che un'altra e quindi andare nel senso di aiutare quelli che hanno eventualmente sollevato questa necessità. Ecco, io ritengo che per onestà intellettuale fosse sufficiente la lettera, il questionario che è stato sottoposto dal Consiglio d'Istituto a tutte le famiglie. Mentre invece mi pare che nella lettera che viene presentata dall'amministrazione comunale vi sia un po' la presunzione di verità, nel senso di aver già in mente quale possa essere la scelta che un genitore debba fare, soprattutto sulla presentazione anche di informazioni non proprio corrette. Poi se a voi risulta qualcosa di diverso e che vi siano effettivamente degli studenti che hanno questa sofferenza in attesa, mi sembra anche che con una decisione di questo tipo i problemi si spostino su qualcun altro, perché segnalare che uno debba tornare a casa alle 2 del pomeriggio quando magari è uscito di casa alle 7:30 o quarto alle 8 di mattina toglie il problema a chi magari si alzava presto e va a portarlo su chi tornerà tardi a casa. Mi sembra che, assessore, lei in questo caso abbia veramente lavorato, non nel senso che mi auspicavo io. Anche qua si parla di che una delle problematiche è il parcheggio selvaggio, ma il parcheggio selvaggio è un problema di civiltà delle persone che forse dovevano comprendere che il parcheggio di fronte alla scuola non è un comportamento corretto ed educativo. Mi pareva anche che fosse stata data l'opportunità di parcheggiare al centro sportivo e che vi era la possibilità di accedere all'istituto attraverso l'ingresso secondario con il quale è collegata la palestra. Quindi mi pare che si faccia una bandiera di quelle che possono essere intese problematiche, ma che sono risolte semplicemente per modificare qualcosa che è stato deciso in precedenza e che non piace. Ora, io avrei piacere che lei qui dicesse quante sono le famiglie che hanno rammostrato o presentato all'amministrazione comunale segnalazioni, richieste o quant'altro in ordine alle criticità che voi qui andate dicendo. Grazie.
Io penso di essere stato abbastanza esaustivo per quel che riguarda l'interpellanza che tu mi hai fatto, quindi mi pare aver risposto alle domande che tu hai posto. Detto questo, per cortesia ti rispondo, perché tu mi hai fatto delle richieste che non sono comunque attinenti al punto all'ordine del giorno. Parlando con il responsabile dell'istituto, effettivamente ho sbagliato nell'inserire usufruisco del servizio scuolobus, perché qua riguarda i ragazzi che arrivano con lo scuolobus fuori dal plesso scolastico. È stato un mio errore, però la sostanza della lettera va nella direzione di risolvere tutte quelle criticità che erano state comunque avanzate dai genitori durante la riunione che abbiamo fatto in quella data. Tant'è vero che si sa, lo scorso anno c'erano dei genitori che avevano chiesto la disponibilità di personale pagando una certa cifra per fare in modo che controllassero o seguissero comunque questi ragazzi che arrivavano in anticipo. Poi le considerazioni che tu fai sul discorso che noi vogliamo andare in una certa direzione, per carità è un tuo punto di vista, io penso che certe criticità sono emerse da molti genitori, non è stata presentata niente da nessuno, ma durante gli incontri che sono stati fatti con tutti questi genitori queste problematiche sono emerse, e non solo quest'anno ma sono anni che molti genitori le fanno presenti. Detto questo, ognuno il suo punto di vista, noi stiamo andando nella direzione del cambiare le cose per fare in modo che vadano nella direzione giusta, non è detto che si risolvano tutti i problemi, per carità ci stiamo provando, sicuramente l'immobilismo non è da dire che risolva qualcosa, ovviamente bisogna cercare di fare qualcosa perché i problemi ci sono, ognuno i suoi punti di vista, io cerco di risolverli insieme all'amministrazione in questa direzione, dopo ognuno vedrà cosa fare.
Benissimo, allora se in una lettera che viene firmata dal sindaco e dall'assessore alla pubblica istruzione c'è un errore grave, perché va a dire che molti alunni che usufruiscono del servizio dello scuolabus vengono abbandonati fuori dall'istituto, sarebbe opportuno fare una nuova lettera in cui si precisa che questa informazione non è corretta, perché comunque io non sto interpretando, io ho letto la lettera che
perdonami se ti interrompo, non credo che chi usufruisca un servizio scuolabus sia la frase discriminante di tutta la lettera. Se tu vuoi attaccarti a questo per giustificare certe tue affermazioni è un altro discorso. Penso che la soluzione dei problemi vada in un'altra direzione, senza prendere in considerazione la singola frase con le due parole. Questo non l'ho ripetuto con altri genitori che hanno criticato questa frase, ma penso che il succo della lettera sia ben altro. Ora, se vogliamo comprendere quello che noi, dove vogliamo andare noi, è un conto. Se vogliamo strumentalizzare è un altro discorso.
Perfetto.
Scusa un attimo per l'interpellanza adesso, penso che io abbia risposto a tutte le tue risposte, adesso sono stato fin troppo gentile a risponderti, adesso basta.
Come al solito siete sempre troppo gentili, perché questo
Lucia,
è il vostro
sei andata
modo
oltre
lavorare.
Quello che tu dovevi chiedere,
no,
ok, come tuo solito.
No, come mio solito assolutamente no, assessore Livio. Purtroppo le informazioni che qui vengono date spesse volte sono fuorvianti.
Bene, grazie.
Posso magari intervenire anch'io 5 minuti? Sì, certo. Vabbè, ma bisogna anche chiedere per cortesia se si può. Della frase incriminata abbiamo capito che è così ed è così, ed è stato molto chiaro il vice sindaco. A me non risulta che ci siano alunni in piedi sullo scuolabus. Anzi, a me risultano che ci siano dei posti vuoti. E se ci sono degli alunni in piedi, quali sono le tratte che prevedono purtroppo questo disservizio? Io ho informazioni diverse, però voglio dire tutte le informazioni mi sembra possono essere confutate o meno. Faccio un breve rilievo quando si dice che a conoscenza del fatto che ci siano dei bambini in piedi, quindi che, come è scritto nella lettera, corrano dei gravi rischi dal punto di vista dell'incolumità personale, non si sia ancora posto rimedio a questo gravissimo problema, perché voglio dire, si mette a repentaglio, oltre che la vita dei bambini, che credo che sia la cosa più importante, la licenza del trasportatore, la patente del nostro vigile urbano e via discorrendo. Quindi mi sembra alquanto superficiale che un'amministrazione non abbia ancora preso dei provvedimenti nel merito. Poi, leggendo la lettera, il questionario, cioè la lettera del preside, qui si parla di incentivare, ottimizzare, che poi sono tutte cose da dimostrare, volevo chiedere, ma leggendo questo orario e questa modalità di trasporto, vuol dire che i pulmini che gireranno comunque saranno 2/3 e quindi ci sarà un aumento di costi?
Durante quando abbiamo approvato il piano di rito allo studio.
Non mi risulta, perché non c'erano ancora né gli orari né l'organizzazione del...
Quel che riguarda i costi, ti faccio vedere, erano 40.000 euro, da 36.000 euro siamo andati a 40.000 euro perché includevano una parte del costo del gasolio in più che sarebbe stato speso facendo un giro di più con lo scuolabus per quel che riguarda le scuole elementari.
Attualmente i bambini che arrivano con lo scuolabus vengono accolti dalle bidelle. Qui leggo che voi avreste garantito personale qualificato per la sorveglianza dei ragazzi che arrivano prima a scuola, giusto?
Condiviso con il dirigente scolastico.
L'importo di questa spesa quanto ammonterebbe?
2.000 euro.
Cioè 2.000 euro per quanti?
Come richiesto dal dirigente scolastico.
Cioè 2.000 euro per accudire quanti bambini? Perché non lo sapete.
Ora, il dirigente scolastico ha concordato con i 2.000 euro, avrebbe pensato lui a gestire la situazione.
Vabbè. Altra cosa, non è che magari l'aumento dei costi, l'aumento, il fatto di aver tolto un servizio, cioè il fatto che devono pagare indistintamente, che facciano un'andata o un ritorno, non comporti il fatto che comunque i genitori, dal momento in cui fate l'accoglienza, ed è una cosa secondo me bella, e che poi secondo me i 2.000 euro non basteranno sicuramente, perché devi fare l'accoglienza quando arrivano e quando escono, perché chi va via per ultimo dalla scuola rimane lì 40 minuti e credo che devi tenerli.
Utilizzeranno i fondi di istituto probabilmente, no, se no. Lui mi ha chiesto 2.000 euro probabilmente perché gestisce lui i suoi fondi, non lo so.
Sto dicendo che se fossero 1.000 tanto meglio, sono qui a discutere. E il discorso era un altro, non è che il fatto che si favorisca i genitori l'accoglienza e quindi la custodia dei propri figli non aumentino comunque i genitori che porteranno i bambini a scuola prima con l'auto e gli stessi bambini ritorneranno col pulmino non pagando neanche quella poca quota che avrebbero pagato se avessimo lasciato o se aveste lasciato andata e ritorno. L'altra cosa, e poi finisco visto che siamo in ordine di queste lettere, leggo che su richiesta provveduto a mettere a disposizione dei locali a norma per quel che riguarda la somministrazione e il consumo dei pasti, che era un'altra di quelle problematiche dove si legge anche dovute anche ad alcune voci difformi a volte infondate che sono circolate in questo periodo tra i genitori. Quali sarebbero queste voci infondate e quale sarebbe ovviamente i locali a norma messi a disposizione della scuola secondaria? Grazie.
I locali messi a norma sono presso la casa di riposo, abbiamo fatto una convenzione e ovviamente perché i locali che c'erano sono attualmente presso la scuola secondaria non rispondono ai requisiti richiesti dall'ASL. L'altra domanda, scusa?
No, nel senso che avete trovato condivisione, visto che mi dici che la casa di riposo avete trovato condivisione fra gli insegnanti che dovranno accompagnare i bambini dalla scuola media alla casa.
L'insegnante Turelli e l'insegnante Lanfranchi.
No,
te lo sto dicendo.
Per l'amor di Dio. No, l'altra cosa erano queste voci difformi che.
Sì, perché giravano voci tra genitori che era stata l'amministrazione di imporre il trasferimento del servizio mensa fuori dai locali della scuola secondaria, questo non è vero, semplicemente questo.
Chiudo solo dicendo una cosa, assessore Camplani, visto che lei è stanco di sentirmi, che dal punto di vista della didattica, non lo dice Lucia Guerini né chi che sia, ma lo dice chi si occupa di queste materie, i ragazzi quando raggiungono il mezzogiorno hanno un calo glicemico provato per il quale cala la soglia di attenzione e di concentrazione, tale per cui è sempre preferibile non prorogare il tempo scolastico dopo l'una, che già diventa un orario difficile, e quindi la buona regola per far sì che i nostri ragazzi imparino a scuola è quella di mandarli a scuola il mattino presto.
È assodato invece che i ragazzi, soprattutto quelli più piccoli, riescono ad avere una cognizione superiore dopo le ore 8:30, 9 del mattino e non prima.
Bene, grazie a tutti e buonasera a tutti.